Una settimana dopo l'altra all'interno di Storie Vere, consigli e punti di vista unconventional. Questo è Voci Ribelli, conversazioni senza filtri per ragazzi audaci. Un podcast di Associazione Daphne, diretto da Lorenzo Cassol, con la partecipazione di Anna Dalpan, Elisa Collostile e io, che sono Alessia Dallò, la voce curiosa e non filter di questa edizione. Voci Ribelli, conversazioni senza filtri per ragazzi audaci. Nuova puntata, siamo qui insieme a Virna, benvenuta Virna.
Grazie a voi.
Oggi ci ospita Anna Dalpan, il nostro ospite fisso nel suo studio a Santa Giustina, e quindi vi parliamo da qui di un argomento bellissimo, quello dell'essere genitori. C'è un progetto bellissimo dell'associazione Daphne che parla, siamo tutti genitori imperfetti, tutti i genitori sono imperfetti, e Virna è venuta a raccontarci proprio la sua esperienza da genitore. Raccontaci un po' di te.
Io sono una mamma imperfetta come tante mamme, e che ha avuto la fortuna, direi, di scoprire un mondo completamente a me sconosciuto, che è quello che è il mondo dei ragazzi e delle ragazze transessuali. E ho una figlia di 22 anni che 4 anni fa mi ha chiesto di essere aiutata perché non stava bene nel suo corpo, e quindi è iniziata questa lunga avventura con mia figlia, che dura appunto da 4 anni, che mi ha permesso di incontrare un mondo e delle persone incredibili.
Chi era mamma Virna 4 anni fa e chi è mamma Virna anche oggi? Potrebbe essere la stessa persona, eh?
Sì, è la stessa persona, nel senso che comunque la sensibilità che avevo nei confronti di mia figlia mi aveva già permesso di comprendere già da quando era piccola che comunque forse quello non era il suo corpo, era nata nel corpo sbagliato. Sicuramente attraverso questa esperienza io mi sono arricchita tantissimo, perché come dicevo prima ho avuto modo di incontrare un mondo fatto di famiglie, di persone, di affetti, di problematiche veramente alle volte che sembrano insormontabili, e questo ti fortifica e ti consente anche di aprire ancora di più la mente, più di quanto tu già non fossi convinta di averla aperta.
Proprio riguardo questo, una domanda che mi sorge proprio spontanea è: cosa non ti saresti mai aspettata del percorso che comunque hai intrapreso tua figlia, hai intrapreso tu come madre, ma soprattutto hai intrapreso il vostro mondo, perché è stata un qualcosa che ha toccato non solo voi ma proprio tutti intorno. Cosa non ti aspettavi?
Allora, non mi aspettavo due cose principalmente. Da un lato non mi aspettavo la naturalezza con la quale io e lei abbiamo comunque affrontato questa avventura, perché io la chiamo un'avventura, un cammino, perché quando tu la racconti alle altre persone sembra che sia una cosa talmente eccezionale, e lo è in effetti, perché è una persona che desidera, che si medesima in un sesso diverso da quello assegnato alla nascita, è ovvio che percorre una strada molto lunga. Non mi aspettavo nello stesso tempo anche le difficoltà di trovare dei supporti nel territorio. Questa è una cosa che non mi aspettavo. Speravo che ci fossero più aiuti e che ci fosse anche meno pregiudizio, questo sono sincera. Quindi da un lato io ero preparata e dall'altro mi sono dovuta scontrare, come tutti i genitori che affrontano queste realtà, con un mondo che comunque non ha dei supporti, degli sportelli d'ascolto, degli ambulatori, e questa è stata una grande difficoltà.
Avendola vissuta in prima persona, secondo te qual è proprio stato il pezzo mancante, anche forse a livello di istituzioni, di ascolto, di professionisti?
Sì, il pezzo mancante è proprio che mancano delle strutture qui sul territorio, e questa è una cosa che penalizza tantissimo, perché non c'è solo mia figlia, io conosco altre famiglie che vivono la mia stessa esperienza, e tu sei costretto a rimboccarti le maniche. Io ho avuto la fortuna di avere il mio medico di base, che quando alla quale mi sono rivolta, la mia dottoressa, quando mia figlia mi ha detto mi devi aiutare perché io sto male, 4 anni fa, era luglio di 4 anni fa, E io non sapevo neanche da che parte cominciare, ho detto ok, adesso io Ale non so come aiutarti, e mi sono rivolta al medico di base, la quale è stata bravissima, mi ha detto vedo io cosa fare, e mi ha ricontattata dopo qualche giorno e mi ha dato il primo riferimento, che comunque era in Friuli Venezia Giulia.
Ecco, proprio ti stavo per chiedere, giusto per dare una dimensione, no? degli spazi, hai detto che mancano strutture nel territorio, sì. La vostra avventura verso che lande vi sta portando?
Noi personalmente ci siamo affidati alle strutture in Friuli Venezia Giulia, ci sono comunque anche sportelli e centri, mi pare a Padova, anzi sicuramente. So che ci sono altre persone che vanno a Bologna, dove c'è il MIT, Movimento Italiano Transessuale, che si appoggia anche all'ospedale di Bologna, strutture all'avanguardia dove ci sono professionisti, psicologi, psichiatri, però rimane il fatto che tu ti devi spostare, e perché qui in provincia non c'è nulla. Io mi ritengo fortunata perché comunque abito nel capoluogo e c'è già qualcosa, voglio dire, ma chi abita in periferia davvero non sa da che parte prendere, soprattutto se questa cosa, se questa notizia che emerge da un figlio o da una figlia arriva inaspettata, penso che sia ancora più difficile.
Dicevi che per te comunque non è stata così inaspettata questa notizia.
No, perché io personalmente lo intuivo guardandola quando era piccola, come si muoveva, con cosa giocava, come le passioni che aveva, quindi era insito inconsapevolmente, io immaginavo questa cosa. Con il passare poi del tempo, quando arriva la preadolescenza, poi l'adolescenza, perché i bambini non hanno una percezione della loro identità. Io non sono medico, non sono una professionista, però ho letto qualcosina ovviamente anch'io, e emerge tutta questo contrasto, questo conflitto interiore con l'adolescenza, quando c'è lo sviluppo della persona, e lì ho aspettato attraverso varie fasi che sono state anche molto molto difficili, perché ovviamente è un combattimento interiore, ho aspettato che emergesse la sua presa di consapevolezza. E quindi quando me l'ha detto, in realtà per me non è stata una sorpresa, anche se poi tutto è molto complicato ed è anche molto faticoso. Adesso io ne parlo con serenità, perché lei ha già ottenuto la sentenza, ha già avuto i documenti rettificati, quindi siamo già avanti nel percorso, però è tutto molto faticoso, sì.
Dicevi che tua figlia ha iniziato il processo di transizione a che età?
A 18. A 18.
Quindi frequentava ancora la scuola superiore?
L'aveva completata da poco, perché aveva fatto una scuola professionale, quindi mi aveva già iniziato un paio d'anni prima a truccarsi, a comprare abiti femminili. Io in effetti, anzi lei, siamo state fortunate perché non c'è stato il problema del come rapportarsi con l'istituzione scuola in quanto ragazza transgender, no? Il discorso anche dell'alias, del nome, eccetera, eccetera. E quindi da questo punto di vista siamo state facilitate.
Sì, ci rende molto orgogliosi sicuramente la notizia che è spopolata sia sul web che sui giornali circa l'istituto Rainier, che finalmente ha aperto questa possibilità ai ragazzi e alle ragazze transgender, però tuttavia dobbiamo ricordare che appunto nella fase dell'adolescenza, come ricordavi tu, magari arriva una considerazione così importante, non sono tutte le scuole che...
No. È vero.
Adottano la carriera alias.
È vero, e io mi stupisco del fatto che molti non reputino questa cosa così importante, che si minimizzi sul fatto che ci sia il bisogno di istituire la carriera alias. Per questi ragazzi è talmente importante il riconoscimento da parte degli altri della loro identità, dell'identità nella quale si riconoscono, che il fatto che ci siano delle persone che obiettino questa necessità, io non riesco a comprenderla. Cito un esempio. L'anno scorso ci sono state le elezioni e siamo andate insieme Naturalmente mia figlia era già in terapia ormonale, già ovviamente quando inizi la terapia ormonale fai il cosiddetto real life test, ti presenti al mondo nel sesso nel quale tu ti identifichi, ed eravamo in fila per andare a votare, c'è la fila donne e fila uomini. Naturalmente a un certo punto la fila uomini era vuota ed è uscita uno degli scrutatori: avanti, prossimo uomo, no? E ovviamente mia figlia si è dovuta allontanare da me per entrare nella cabina degli uomini, e con le evidenti occhiate così perplesse dei presenti, dei cittadini che dovevano votare, degli scrutatori. Ci sono queste piccole cose, ma sono delle grandi cose che mettono a disagio.
Non sono piccole.
Sono delle cose che
gigantesche.
Sono gigantesche, e io ho visto il suo imbarazzo e anche il mio dispiacere. Io l'ho percepito anche adesso a ricordare questo momento. Quindi, ritornando al discorso della scuola, per un adolescente dove la cosa più importante è l'approvazione dei suoi pari, avere la possibilità di essere riconosciuto o riconosciuta con il sesso nel quale uno si identifica, penso che sia la cosa più importante, più semplice anche da attuare. Non vedo perché ci debbano essere tutte queste difficoltà.
Perché probabilmente è diventata veramente una questione non umana, ma politica. È più diventata una questione di colore che non di proprio umanità. Ripeto questo termine, però probabilmente è veramente così, perché ascoltando tante testimonianze, conoscendo tante persone, ti identifichi proprio in questi problemi e dici: ma come mai ancora niente? Come mai è così difficile? Riguardo a questo, la domanda che ti volevo fare è: secondo te di cosa c'è paura? Qual è la tua percezione? Qual è la paura più grande che la società ha di comunque un ragazzo, una ragazza che decide di affrontare un percorso così? Che, ripetiamolo, non è un percorso facile. Non ci si arriva, non ci si sveglia no. La mattina con questa nuova consapevolezza in sé.
Ma c'è la paura inconscia, atavica, di qualcosa che non si comprende. Di solito abbiamo sempre paura delle cose che non conosciamo, e poi credo che anche molto più terra a terra si associ il mondo delle persone transgender ad un mondo magari legato a qualcosa di poco chiaro, poco pulito, ok? Si è sempre visto questo mondo come qualcosa di così negativo, e non si comprende, ed è questo che io vorrei sempre, cerco sempre di fare capire alle persone con le quali parlo di questa mia esperienza, che dietro queste ragazze, questi ragazzi, alle volte anche persone adulte, perché non dimentichiamo che ci sono anche donne e uomini transgender che iniziano questo percorso in età molto adulta, ci sono delle famiglie, ci sono degli affetti, ci sono delle persone che soffrono, che amano, e ci sono delle famiglie, insomma. Quindi bisogna far capire e far conoscere in che cosa consiste tutto questo percorso che affrontano i nostri ragazzi o i nostri familiari, ecco.
Se lì fuori ci fosse un genitore che è all'ascolto, che si trovasse proprio nella situazione in cui tu ti sei trovata 4 anni fa, qual è il messaggio che gli vuoi lasciare?
Che deve soltanto amare, non deve avere paura. Io attraverso una serie di contatti, di passaparola, proprio perché non esistono strutture sul territorio provinciale, sono stata poi contattata nel tempo da altre mamme fuori regione, naturalmente, che avevano iniziato la mia stessa esperienza di genitore, e queste mamme mi hanno detto più o meno tutte la stessa cosa: ma come hai fatto tu, ma come fai? In alcune ho riscontrato anche la non accettazione, e io a queste mamme ho detto soltanto: non devi avere paura, è sufficiente l'amore e il sostegno. Perché ecco, questo sì è fondamentale, dobbiamo sempre sostenere questi nostri figli, perché sono creature che sono più vulnerabili, assolutamente, questo sì. Se manca il supporto familiare, manca tutto. Tu puoi avere il supporto di tante persone, ma se ti manca il supporto della famiglia, ti manca tutto. vorrei dire questo.
È una grande, grande verità. È una grande verità. E se invece l'ascolto, chiudiamo così, con un proprio un messaggio da mamma al cuore di un figlio, ecco, sì. Se ci fosse qualcuno all'ascolto che ha bisogno di sentirsi dire qualcosa su questo percorso, tu da mamma cosa gli diresti?
Di cercare di parlare in maniera semplice, di non aspettare, di dirlo in maniera semplice ai propri familiari, perché... procrastinare, rimandare per timore di essere giudicati non fa altro che far star male la persona che vive questa situazione. E alle volte poi possono esserci delle sorprese anche bellissime
in positivo,
cioè io non voglio assolutamente essere negativa, io voglio credere che se ci sono dei ragazzi o delle ragazze che sentono di dover affrontare una strada così, devono avere la forza di parlarne con i propri familiari e mi auguro poi che con il tempo ci siano delle strutture, questo lo ribadisco qui, per dare supporto a famiglie e ragazzi e ragazze transgender.
Ultimissimissimissima, abbiamo iniziato con la tua testimonianza parlando di apertura di finestre, poi invece siamo andati su temi un po' più complicati proprio per portare una testimonianza vera di chi è nel territorio e vive questa situazione. E ovviamente speriamo che questo messaggio che hai appena lanciato arrivi a chi di competenza. Sappiamo che ci sono tante attività, tante volontà anche diverse nel territorio che lavorano proprio in questa direzione, e questa cosa sicuramente qualcosa significa. Ma volevo proprio parlare di quella finestra che ci si è aperta e chiudere così questa puntata di Voci Ribelli. Qual è la cosa più bella che ti porti sempre con te, diciamo, quando pensi alla transizione di tua figlia?
Ma l'umanità che ho conosciuto, l'umanità di genitori e di ragazze e di ragazzi che ho conosciuto anche attraverso magari il gruppo Facebook chiuso al quale è iscritta mia figlia e che devo assolutamente ringraziare, perché attraverso questo gruppo tu riesci ad avere informazioni su quello che sono i centri in Italia, su quelli che sono gli endocrinologi per le terapie ormonali, su quelli che sono i centri anche per gli interventi e quindi poi alla fine in questi gruppi scrivono spesso sempre anche le solite persone, e attraverso la lettura di questi messaggi io ho scoperto proprio un mondo. Poi ci sono delle domande che alle volte sembrano proprio banali, e però io mi emoziono a pensare, no? Mi emoziono perché alla fine tu devi far affidamento su un gruppo Facebook proprio perché non hai altri strumenti, ecco, e in questo gruppo e anche attraverso le persone che ho conosciuto, associazioni, incontri che poi sono stati per fortuna organizzati anche in provincia, quello che mi resta è proprio l'umanità delle persone. Ribatterò sempre questo: le persone sono meravigliose e tutte sono uniche e speciali.
Le istituzioni non ci sono ancora arrivate, non appieno, ecco, però per fortuna c'è l'essere umano che compensa, e sì, per fortuna ce ne sono tanti esseri umani che compensano proprio questa cosa.
Sì.
Grazie Virna per essere stata con noi in questa puntata, e noi ci risentiamo alla prossima puntata di Voci Ribelli.
Grazie a voi.
Ti è piaciuta questa puntata? Lasciaci un like, un commento, una tua riflessione, e se hai piacere condividi con i tuoi amici questo podcast. Se anche tu sei una voce ribelle e hai una storia da raccontare senza filtri, noi ti aspettiamo. Scrivici all'indirizzo info@associazionedaphne.it. Ci ritroviamo al prossimo episodio con un altro interessante tema tutto da ascoltare.